Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati. Allora, noi siamo arrivati al passo 7, siamo a pagina 376, 376. E passo 7, l'abbiamo cominciato a leggere, ma lo ripetiamo. Il quale dice così. Ti allontanerai dalla falsità e non ucciderai l'innocente né colui che è stato scagionato, poiché non assolverò il malvagio. Dice tante cose in un'unica frase e andiamo a vedere appunto le spiegazioni. Stefania, siamo a pagina 376. Passo 7.
Grazie, Rav. Buonasera.
Bene.
Buonasera a tutti. Ciao.
Ok, allora vediamo un po' di capire tutte queste cose che in un passo dice tante cose. Allora, dice, abbiamo detto di non dire bugie, allontanati dalla falsità e di fare attenzione di non uccidere una persona che è innocente e né colui che è stato scagionato. Oh, andiamo a vedere questi pezzi qua. L'innocente. Il Talmud attribuisce questo versetto alle persone accusate di un crimine per il quale si incorre nella pena di morte. Allora, tribunale rabbinico, il Beddin, tre rabbini hanno messo così c'è, un'accusa che tal persona ha compiuto un crimine. Uno dei crimini per i quali deve essere a sua volta che c'è la pena di morte. Adesso, cos'è l'innocente? Qua parla l'innocente. L'innocente è colui che era stato dichiarato colpevole, perciò il tribunale rabbinico ha detto questa persona è colpevole, però in seguito era stato scagionato. Perché? Con nuove prove o con argomentazioni legali. Loro hanno emesso la sentenza, però poi hanno visto che in realtà lui non era colpevole, perciò hanno rifatto la sentenza dicendo no, abbiamo trovato nuove prove che dicono che in realtà lui non è colpevole. Benché il tribunale ne avesse stabilito la colpevolezza, l'imputato poteva tornare innocente. Perciò non so come la regola nel mondo, nei tribunali normali, ma nella Bibbia, nella Torah, anche se una persona è stata condannata, se però si trovano delle prove e così via, che lui in realtà è innocente, ovviamente lui è scagionato. Perciò, anche se i tre giudici hanno detto che lui è colpevole, ma loro possono dire no, abbiamo trovato altre fonti, prove che in realtà lui è innocente. In quel caso la Torah dice è innocente, non fategli niente. Questo è il Nakì, l'innocente. Poi c'è un'altra, dice il Tzaddik, ovvero non. Dov'è? Sette. Abbiamo detto. Poiché non assolverò il malvagio, l'innocente né colui che è stato scagionato. Perciò non uccidere chi è innocente e neanche colui che è stato scagionato. Perciò il caso che abbiamo appena detto è l'innocente. Andiamo a vedere chi è colui che è stato scagionato, che è quello che si chiama in ebraico il tzaddik. Allora, il commento dice così: colui che è stato scagionato, letteralmente il tzaddik, il giusto. E dice così: al contrario dell'innocente che abbiamo appena spiegato, ovvero colui che sembrava essere colpevole, ma poi hanno trovato che no, quello si chiama l'innocente. Il tzaddik, invece, al contrario di quel caso, il giusto, perciò, è colui che è stato scagionato, ma contro il quale in seguito si sono trovate Nuove prove. Una volta che Eddie è stato scagionato dall'accusa, il caso non può essere riaperto. Qua è il caso inverso. Prima hanno detto questa persona è innocente, però poi hanno trovato invece delle prove che no, che fanno vedere che è colpevole. Proprio il caso opposto del precedente. Cosa dice la Torah? Al contrario dell'innocente, il giusto è colui che è stato scagionato in prima sede, ma contro il quale in seguito siano state trovate nuove prove. Una volta che egli è stato scagionato dall'accusa, il caso non può più essere riaperto. La Torah afferma: non uccidere il giusto. Non uccidere colui che è stato assolto dalla pena di morte. Tuttavia, se in questo caso si dovesse ribattere, come gli sguardi che stiamo andando e riceva Vassi, giustamente, sembra una
No,
cosa
perché
molto.
sto pensando ai 3 gradi di giudizio che ci sono in Italia e
No, ma sembra una
allora
cosa molto, molto fuori senso.
sì,
Allora,
proprio.
se hanno sbagliato, se i giudici hanno sbagliato e l'hanno,
infatti.
allora non possono più condannarlo. Sembra che poi i malvagi girano per il mondo.
Esatto.
Tuttavia,
Meno male che c'è tuttavia.
se in questo caso si dovesse ribattere che così i malvagi rimarrebbero in circolazione, il versetto ci rassicura affermando che il vero giustiziere è Hashem, che punisce coloro che lo meritano, poiché, in fin dei conti, c'è scritto, io non assolverò il malvagio. Perciò qui questa regola dice, anche se tu lo stai assolvendo, non ti preoccupare, ci penserà Dio. Lui sa quello che deve fare. Ibn Ezra spiega che anche se il giudice dovesse sapere che l'imputato è malvagio e meriterebbe la morte per altre gravi colpe commesse, è vietato liberare la società da una persona pericolosa incolpandola di crimini che non ha compiuto. Tu non puoi dire: io so che lui è colpevole di altri crimini, allora su questo nuovo giudizio gliela faccio pagare per quegli altri crimini che l'ha passata liscia. Anche
Ma allora
se
così è
qui
giusto,
è
così è
innocente.
giusto.
No, no, un attimo, dice, qui magari è innocente, però sai cosa? Visto che l'altra volta l'ha scampata giusta, l'ha scampata, allora lo puniamo per le altre volte. Dice, no, non
Eh
puoi.
no, certo,
Non
no.
puoi punirlo per
Infatti.
altre colpe.
No, no.
Adesso lo stai giudicando, devi giudicarlo con la verità di adesso, non per quello che ha fatto in passato. Il giudice deve perciò contare sulla garanzia di Hashem, per cui se questo criminale merita di morire, allora Dio non lo esonererà dalla morte. Perciò diciamo, noi abbiamo già dichiarato che lui è innocente, allora non possiamo dire, ah no, abbiamo altre prove, l'abbiamo già reso innocente. Allora dicono, non ti preoccupare, la legge di Dio ci penserà lui a Dio eventualmente a farlo perire se veramente lui è passibile di morte. Ok, passo 8. Non accetterai corruzione, poiché la corruzione acceca persino gli assennati. Un'altra parola come assennati è i giusti? I giusti.
No, assennate una persona che ha senno, intelligenza, una persona.
Ah, sì, ma qua in realtà la Torah dice, tikrim, sì, intelligenti, sì, giusto. Allora, di nuovo, non accetterai corruzione. Perché la corruzione è così grave? Secondo la Torah è una cosa molto grave essere corrotti, perché dice che la corruzione acceca, acceca in modo, in senso figurato, in senso lato, acceca persino coloro che sono assennati, intelligenti. Perciò anche loro, se tu, una persona integra, una persona intelligente, anche lui, se tu lo corrompi, può cambiare il suo senno e fa travisare le parole giuste. Dei giusti sarebbe, non le parole giuste, le parole dei giusti. Ok? Perciò praticamente la corruzione è grave e prende una persona che è sana e la rende marcia, detto così, in parole povere. 8, vediamo il commento. No, questo era, sì, era l'8. Sì. Non accetterai corruzione. Anche per giudicare secondo la verità. Anche se tu stai, ti dicono, anche se è per giudicare qualcosa nel modo della verità, non devi accettare corruzione. Non se ne parla, e a maggior ragione per falsare la giustizia. Ma anche per fare la giustizia giusta non devi avere corruzione. Quest'ultimo divieto è espresso nel verso 6 in Devarim. Questo parla in modo generico della corruzione. Dice che quando tu vieni corrotto, acceca persino gli assennati. Letteralmente vuol dire che è coloro che vedono, ossia i saggi. Ok? Perciò anche un saggio che è saggio, lui perde il barlume della purezza, il barlume della verità quando ci sono i soldi di mezzo. Persino un erudito che accetta la corruzione finirà per perdere la lucidità mentale. Per dimenticare, perché alla fine i soldi purtroppo è una brutta roba che anche un giusto, quando ha a che fare con soldi, può rischiare di essere corrotto. Allora, vuol dire, quando tu sei in una situazione, una certa situazione, ricopri una certa carica, sei un certo personaggio, fai attenzione a non ricevere neanche dei regali così, non a titolo di corruzione diretta. Molte volte anche può essere che c'è una persona che non è al massimo come si deve, che ti fa dei regali, ti fa delle offerte per il tempio, per la scuola, o quello che sia, però sotto sotto c'è una forma di corruzione, perché lui vuole da te qualcosa, o lui, adesso dipende dal caso, no? Dice, anche in quel caso di attenzione, non, perché poi se è un malvagio la persona che continua a farti le donazioni, e i regali, e questo e quest'altro, poi quando tu dovrai dichiarare contro di lui eventualmente che ha fatto qualcosa di male, tutti i regali che ti ha fatto, i soldi che ha regalato alla tua sinagoga, donazioni varie, allora tu avrai difficoltà a giudicarlo in modo negativo perché i regali che ha fatto. Allora, i saggi non devono, devono fare attenzione da chi ricevono soldi, donazioni, regali e cose varie. Perciò, persino un erudito che accetta la corruzione finirà per perdere la lucidità mentale. Ma è verissimo, se ci fate, se ci pensate. È verissimo, quando c'è di mezzo i soldi, cominci a rischiare di non essere al di sopra delle parti. Per dimenticare ciò che ha studiato e privarsi delle chiare visioni delle cose. Perciò questo è quello che porterà, che non seguirai la regola, di tutto ciò che hai studiato. Ok? Le parole giuste, allora ripetiamo. Per capire il filo, ti allontanerai dalla falsità, non ucciderai l'innocente, no, era il passiamo dopo, non accetterai corruzione, perché la corruzione, abbiamo detto, acceca persino gli assennati e fa travisare le parole dei giusti, non giuste, dei giusti, di vrezza di chi? Letteralmente, ecco appunto, letteralmente le parole dei giusti. La scelta qui operata, come diverse altre in questa parasha, segue la parafrasi di Rashi. Ebenezer invece interpreta le parole degli innocenti. Perciò, anche se sei innocente, la corruzione può farti deviare. A volte, anche una donna che piange, una donna che va dal rabbino, dal giudice a piangere per un qualcosa, anche quello può essere una sorta di corruzione. La donna magari va a piangere perché veramente lei, non so, magari è vedova, deve far fronte alle spese di tutta una famiglia e quant'altro, e va a piangere dal giudice. Dice, a volte anche le lacrime possono essere una sorta di corruzione. Perciò bisogna essere sempre chi è il giudice, non deve mai avere nessun tipo di collegamento emotivo anche con la persona che sta giudicando. O di qualsiasi forma, deve essere al di sopra, deve essere freddo, non deve farsi prendere, anche se davanti ha appunto una vedova che ha una disputa con il ricco della città, mettiamo conto, no? Anche se la vedova, poverina, è da sola, è povera, quello che vuoi, il giudice non deve dire, ma lei è povera, lei è vedova, e cerca di aggiustare il suo, no? Non deve fare, questa sarebbe ingiustizia, ma lui è ricco e lei è povera e è da sola. No, non esiste. Perciò anche quel tipo di caso può essere che una persona facilmente si faccia sciocca, si faccia corrompere. Non è più una corruzione monetaria, ma una corruzione di sentimento. Ok. 9. Sì. Sì, 9. Non opprimerai lo straniero, giacché voi conoscete l'anima dello straniero, essendo stati stranieri in terra d'Egitto. Qui non si tratta, la parola ger, in questo caso non si tratta del proselita, del convertito, ma si tratta del straniero, praticamente una persona che abita in questo paese, in questa città, ma non è un, così in italiano, uno che non abita qui,
Rifugiato,
un? No,
rifugiato. Da cosa?
uno che non è del paese, non è della città, è di passaggio, mettiamo conto.
Un
Abita nel paese, ma Forestiero,
non è cittadino.
forestiero, un forestiero.
Forestiero, forestiero.
Perciò qui la parola ger non c'entra con la religione, non c'entra con il convertito. Allora dice così, ripetiamo 9, non opprimerai lo straniero, già che voi conoscete l'anima dello straniero, perché noi quando eravamo in Egitto, essendo stati stranieri in terra d'Egitto, perciò sai quanto era brutto essere straniero in terra di qualcuno, ed eravate anche schiavi, l'avete patito sulla pelle, non fatelo ad altri. Ok? Allora dice così: non opprimerai lo straniero. Il versetto si riferisce. Ah no, ritiro. Il versetto si riferisce ovviamente al proselita. Ritiro, come non detto. Ok. La Torah più volte ripete questo avvertimento perché il proselita rischia, se oppresso e amareggiato, di ricadere nelle sue abitudini passate. Perciò chi ha abbracciato l'ebraismo, non devi opprimerlo e di farlo soffrire, perché poi magari dice, ma chi me l'ha fatto fare? Ho fatto anni e anni di studio e sto facendo tanti sacrifici per abbracciare l'ebraismo e questo è il modo come il popolo mi tratta. Allora torno a casa mia e torno al mio essere pagano e quello che è. Dice, allora fai attenzione, abbi un occhio di riguardo per il proselita. Secondo Ralbag e Chizkuni, la Torah in questo contesto si rivolge ai giudici. Perciò, secondo loro due dicono che i giudici devono fare attenzione a come si comportano con il ger. 10, fra poco arriverà la motivazione perché io ho sbagliato la traduzione, perché c'è qualcosa che più tardi lo parla, adesso vediamo. Numero 10 dice così, per 6 anni, seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto. 6 anni, passo 10, raccoglierai il verbo assaf, indica l'atto di fare entrare in casa il raccolto. Perciò per 6 anni il tuo raccoglio lo potrai raccogliere e portare in casa. 11, e al settimo anno la trascurerai, vuol dire la terra sta parlando. Al settimo anno trascurerai la terra e la abbandonerai. Gli indigenti del tuo popolo mangeranno dai frutti della terra e i loro avanzi li mangeranno gli animali della campagna. Così farai anche con la tua vigna e con il tuo uliveto. 6 anni noi abbiamo diritto qua a palla Inter di Israele. Fuori della terra di Israele non c'è questa regola. In terra di Israele i famosi hanno l'anno sabbatico, 6 anni potrai lavorare la terra, seminare, arare, coltivare, quello che sia. Il settimo anno non potrai fare nessun tipo di lavoro, dovrai trascurarlo, abbandonarlo. Cosa succede quell'anno? I poveri potranno venire nel tuo campo e mangiare quello che vogliono e quello che avanza lo darai agli animali. Ma comunque non potrai venderlo, non potrai fare nessun tipo di commercio, eccetera. E questo era l'undici. Vediamo l'undici cosa ci propone. Al settimo anno, le leggi dell'anno sabbatico della Shemitah, sono delle leggi molto, non sempre facili, sono molto precise e non sempre facili da mantenere. Allora dice così. Le leggi dell'anno sabbatico sono esposte nel Vaikra 25:1-7. Secondo Rashi, come spiegato da Mizrahi, il brano allude al dovere dei rabbini di imporre tutte le norme sia necessarie a salvaguardare il riposo della terra dal lavoro agricolo. Perciò qua dice che questo brano qua, che il settimo anno non puoi fare niente, è un'allusione che i maestri, i rabbini, i giudici, chi sia, devono imporre tutte le norme sia necessarie a salvaguardare il rispetto della terra, del lavoro agricolo, quindi l'interpretazione di Rashi include i divieti rabbinici, quali quello di concimare i terreni. Perciò neanche si può dare il concime al terreno, oltre che non si può togliere i frutti, che non si può neanche concimare. Ciò è simile alle limitazioni lavorative riguardanti i giorni di quello che si chiama Chol HaMoed, ossia i giorni di mezza festa che la Torah ha lasciato stabilire ai rabbini. La Torah affianca le leggi fondamentali dell'anno sabbatico a quelle dello Shabbat. Perché le mette insieme le leggi dell'anno sabbatico con Shabbat? Poiché entrambi rappresentano il riconoscimento da parte dell'uomo che Dio ha creato l'universo in 6 giorni e ha, tra virgolette, riposato il settimo. Visto che l'anno sabbatico e il giorno del Shabbat hanno la stessa idea, perciò il settimo anno noi non lavoriamo la terra perché la terra ha bisogno di riposo, no? E è lo stesso concetto di Shabbat, perché Dio si è, tra virgolette, riposato che poi riposare vuol dire si è astenuto dal creare, allora vanno a braccetto queste due regole, perché il concetto è sempre quello è, il campo semantico è quello è. Questi versetti contengono solo le leggi generali, mentre i dettagli verranno esposti nei capitoli successivi. Perciò qua parla in modo generale, poi entra nello specifico più avanti a dirci cosa bisogna fare. Rabbeinu Bechaye fa notare che in riferimento alla Shemitah, all'anno sabbatico e al giorno dello Shabbat, la Torah parla dicendo così, del tuo campo e del tuo lavoro. Mentre, questo è quello che questo è il settimo anno, è il settimo giorno, Shabbat. Mentre riguardo al Giubileo, che è il cinquantesimo anno, Yovel, parla non del tuo campo e del tuo lavoro, dice il suo prodotto, ossia il prodotto del campo e non del tuo prodotto. Cosa vuol dire? Il settimo anno e il settimo giorno sono infatti giorni di astensione dell'attività dell'uomo. Perciò Shabbat noi non lavoriamo, settimo anno noi non lavoriamo, al quale viene ingiunto di cessare le sue attività e di interrompere le sue occupazioni materiali. Le proprietà però, perciò chi è il soggetto qua? È l'umano. Tu non dovrai lavorare. Ok? Le proprietà però rimangono sue, cioè tue, ed egli vi fa ritorno quando le astensioni sabbatiche si concludono. Perciò, finito il giorno di Shabbat, continui a fare le tue cose. Finito l'anno sabbatico, il campo è sempre tuo. Non è che tu perdi il campo e i frutti sono liberi. Quell'anno lì è libero per tutti i poveri, tutti possono venire nel tuo campo a mangiare. Finito l'anno sabbatico, il campo ritorna ad essere tuo, cioè è tuo il campo. Non è che tu hai perso la proprietà di questo campo. Questo per quanto riguarda il sabato e l'anno sabbatico, settimo anno. Lo Yovel invece, il giubileo che è il cinquantesimo anno, che la Torah definisce con il termine Leolam, ovvero per sempre, simboleggia invece la fine del tempo, quando tutto tornerà alla totale sovranità di Hashem. Nell'anno del Giubileo il prodotto non appartiene più all'uomo. I 50 anni tu non sei più padrone della terra. Invece l'anno sabbatico finisce, la terra rimane sempre tua. Perché ogni 50 anni il terreno ritorna al proprio padrone principale, primario. Qua dice che ritorna ad Hashem.
Ma nell'anno sabbatico, quando dici non puoi lavorare, si intende la terra, puoi fare tutti gli altri lavori.
Sì,
Ah, ok.
assolutamente. La terra non può essere
La terra,
lavorata.
esatto.
Chiaro, chiaro, chiaro. La trascurerai e l'abbandonerai, abbiamo detto, nell'anno sabbatico. I due verbi indicano due concetti distinti. Non lavorerai la terra e non ne mangerai il prodotto dopo il periodo prefissato. Poi dice: la lascerai per gli indigenti e gli animali, entrambi mangeranno ciò che cresce dal campo. L'indigente non sarà tenuto a donare la decima da quello che prende. Per animali della campagna si intendono chiaramente gli animali selvatici. Anche con la tua vigna e con il tuo uliveto, anche lì dovrai fare questo tipo di prassi che non puoi raccogliere, eccetera. Prima si parlava del campo in cui crescono le verdure e i cereali, ora di quello in cui crescono gli alberi dell'olivo e dell'uva. Ok, 12. Per 6 giorni compirai Per 6 giorni compirai le tue attività e al settimo giorno cesserai affinché riposino il tuo toro, il tuo asino e si ristorino il figlio della tua schiava e lo straniero. Perciò Shabbat è per tutti, per te, per i tuoi animali, per i tuoi tutto quello che c'hai, i servitori. Gli stranieri che abitano nella tua città è Shabbat per tutti. Andiamo a capire nel dettaglio. 12. Cesserai di Shabbat, bisogna interrompere non solo le attività che sono tecnicamente vietate, ma anche le azioni che richiedono l'impiego di un intenso sforzo fisico. E spiega, Rambam spiega che se così non fosse, si potrebbe trascorrere lo Shabbat risistemando freneticamente i mobili di casa, per esempio. Allora, norma, quello che si dice. I lavori proibiti di Shabbat sono le 39 lavori nei Melachot. Però c'è una regola che dice che tu non puoi fare dei lavori, per esempio, sistemare i divani, spostare divani, tavoli, sedie, non è un lavoro ufficialmente proibito di Shabbat. Però se tu lo fai non per Shabbat. Allora, arrivano ospiti in casa, allora tu devi aprire il tavolo, allungare il tavolo, aggiungere sedie, spostare, poi mettere a posto, quello che è, no? Questi tipi di lavori non sono vietati perché tu lo stai facendo perché oggi è Shabbat, ci sono ospiti, perciò sono lavori che non sono vietati. Ma tu non puoi dal nulla, per niente, così per mettere a posto la casa, fare questo tipo di lavori. A mettere a posto le sedie, fare cose che non sono inerenti a oggi, ad adesso, a Shabbat, non puoi farlo. È vero che tecnicamente non è vietato, non c'è scritto nella Torah non spostare il divano, ma non è una cosa che, come dice qua, questo genere di attività non rientra nelle 39 opere vietate. Ma certo non si addice allo spirito dello Shabbat. Cioè, un conto lo fai per il pranzo o la cena del Shabbat, allora ci può stare. Ma così per niente non è un lavoro che si fa. Rashi spiega il motivo per cui la mitzvah dello Shabbat segua quello dell'anno sabbatico. Perché l'abbiamo visto prima che vanno insieme, parla dell'anno sabbatico e dello Shabbat. Perché si potrebbe pensare che nel corso di quest'ultimo, essendo un lungo Shabbat, l'anno sabbatico, non si sia tenuti a osservare la santità del settimo giorno della settimana. Uno può pensare, un attimo, se tutto l'anno è un anno sabbatico, perciò io sto facendo una sorta di Shabbat tutto l'anno, allora forse io sono esonerato il settimo giorno di fare Shabbat. È tutto l'anno che già faccio Shabbat, allora forse non devo fare Shabbat il settimo giorno. Allora, per evitare questo pensiero, come approfondisce la Torah, Torah Temimah, avendo l'anno sabbatico e lo Shabbat lo stesso scopo, ossia di ricordarci che Hashem si è astenuto dal lavoro al settimo giorno della creazione, si potrebbe pensare che essendo già l'anno sabbatico un ricordo della creazione divina e della sua cessazione, non sia più necessario un altro segno, ossia lo Shabbat. Ha molto senso questa cosa qua. Uno può dire, se tutta l'idea di Shabbat è di ricordarci che Hashem si è astenuto dal lavoro durante la creazione del mondo, allora anche noi dobbiamo astenerci perché Dio l'ha fatto, allora uno può dire, tanto quest'anno è il settimo anno, tutto l'anno io non sto raccogliendo, non sto lavorando per ricordare il fatto che Dio si è fermato. Allora, cosa ho bisogno anche di fermarmi anche tutti i Shabbat di quest'anno? Se già tutto l'anno sto facendo un ricordo, più ricordo di così, tutto l'anno non fa, non sto, sto facendo Shabbat, allora quando arriva Shabbat potrei, uno può pensare che potrebbe, è già incluso nell'anno, perciò Shabbat non devo fermarmi, perché l'idea c'è già, l'insegnamento che Dio si è fermato c'è già. Allora si prenda ad esempio la mitzvah dei tefillin. Qua porto un esempio per capire che non si indossano il giorno di Shabbat, essendo questo già un segno del patto fra Hashem e il suo popolo. I tefillin che noi mettiamo ogni giorno, gli uomini, il Shabbat noi non mettiamo tefillin. Strano, è il giorno più santo, noi non mettiamo tefillin. Sì, perché i tefillin sono un segno tra noi e Dio. Visto che Shabbat di sé è un giorno che è un segno tra noi e Dio, non hai bisogno di due segni. C'è già Shabbat. Allora, quel giorno i tefillin non li mettiamo. Rashi precisa che, malgrado questi possibili ragionamenti, si debba comunque osservare lo Shabbat durante la Shemitah. Allora uno dice, porta cos'è l'esempio dei tefillin? I tefillin è che noi di sabato noi non indossiamo i tefillin. Allora uno può dire, visto che io di sabato non metto i tefillin perché ho già il segno che è Shabbat, che di per sé è un segno tra me e Dio, allora tu potresti pensare, anche tutto l'anno sabbatico è un segno già tra me e Dio. Non c'è bisogno che io osservi anche le restrizioni di ogni sabato dell'anno, perché lo sto già facendo tutto l'anno. Allora Rashi dice no. Precisa che malgrado questi possibili, uno può pensare così, può fare l'abbinamento, l'accostamento di questi pensieri e dire così come il sabato io metto i tefillin e non metto i tefillin perché è già Shabbat e di ricordo, allora la stessa cosa potrei fare con l'anno sabbatico. Già che già tutto l'anno si chiama sabbatico, quando è Shabbat posso astenermi dal fare Shabbat. Dice no. Precisa che malgrado questo possibile ragionamento, si debba comunque osservare lo Shabbat durante la Shemitah. Soffermandosi sul commento della Torah Temimah, infine, il Rebbe di Lubavitch riassume le motivazioni per cui si continua a osservare Shabbat anche durante la Shemitah. Allora, il Rebbe spiega, se in effetti la domanda c'è, se già tutto l'anno è all'insegna del fatto che Dio si è astenuto dal lavoro, perché allora anche il Shabbat io posso, devo fare astenermi dal lavoro? Allora, il Rebbe spiega così, due cose. Uno, l'anno sabbatico richiede la cessazione esclusivamente del lavoro agricolo, agricolo, mentre lo Shabbat richiede di interrompere qualunque forma di lavoro. Vedete, qua c'è. È una cosa molto semplice, no? Ma è geniale. E Rebbe tira fuori una cosa geniale. Dice, ma un attimo, come fai a paragonare? Lì il divieto è soltanto per l'agricoltura. Invece Shabbat non puoi fare 39 lavori, non soltanto quello dell'agricoltura. E poi dice un'altra cosa, il lavoro agricolo non occupa la persona per 24 ore al giorno. A livello pratico, quindi, la scemità si osserva soltanto in alcuni momenti della giornata. Lo Shabbat invece viene osservato durante tutta la sua durata, in tutti i suoi aspetti, 25 ore, 24 ore, tutta la giornata è Shabbat. Perciò non puoi paragonare l'anno sabbatico al giorno del Shabbat in questo senso, perché l'anno sabbatico ti dice di non fare soltanto lavori agricoli e Shabbat ti dice qualsiasi lavoro non devi fare. L'anno sabbatico è qualche ora al giorno, l'agricoltura quante ore al giorno è? Shabbat è 24 ore. Per questo motivo il Rebbe dice non c'è neanche motivo. Sì, uno può dire la logica c'è, ma in realtà se vai a vedere sono due discorsi che non sono veramente uguali, l'anno sabbatico con i Shabbat. Affinché riposino il tuo asino, il tuo toro, eccetera, eccetera, di Shabbat, il verbo yannuach, in questo versetto, non deve intendersi come riposo propriamente detto. Lascia l'animale a suo agio, lascialo sradicare l'erba e mangiarla dal suolo. Non significa quindi che si debba rinchiuderlo l'animale in casa, perché così si arrecherebbe pena invece di procurargli agio e riposo. Allora, quando dice che il tuo animale, il tuo toro deve riposare, eccetera, non vuol dire che tu, l'animale, se tu lo lasci libero, no? Va e mangia l'erba, sradica. Non vuol dire che non può fare questi lavori. Sta dicendo, questo è il suo modo di essere, questo puoi lasciarglielo fare. Non puoi rinchiuderlo in stalla, che non si muova perché oggi è Shabbat e visto che tu non puoi sradicare gli alberi, neanche lui può farlo. No, non è questo il concetto. Lui non può fare dei lavori per te. Ma se lui ha piacere di andare a pascolare, a mangiarsi l'erba e sradicare, questo lo può fare. È una bestia, poverino, è il suo lavoro, è il suo mangiare quello. Quello può farlo, ma non per te. Non significa quindi che si debba rinchiuderlo in casa all'animale, perché così si arrecherebbe pena invece di procurargli agio e riposo. Questo secondo appunto la spiegazione di Rashi. Il figlio della tua schiava, anche lui deve avere il giorno di riposo, e lo straniero. Il versetto si riferisce agli schiavi non ebrei che non sono ancora stati circoncisi, e ai non ebrei che abitano nel paese. Era qua che io mi ero confuso con il Ger prima, perché dice schiavi non ebrei e non sono ancora stati circoncisi, e anche appunto chi deve riposarsi, anche i non ebrei che abitano nel paese e che osservano le 7 leggi noachide. Il convertito non ha 7 leggi noachide, perché ormai è ebreo. È lì che mi sono confuso, dai due tipi di ger. Perciò ger vuol dire anche, infatti qui la parola è ger, di nuovo. Allora, ger vuol dire o un convertito, ma a quel punto lui è ebreo al 100%, perciò tutte le regole lui ce le ha, ma ger vuol dire anche qualcuno, un forestiero, qualcuno che non è del paese, che per un periodo abita in mezzo agli ebrei. Anche in quel caso, anche quel tipo di ger, quel tipo di straniero anche deve fermarsi da non fare le proibizioni di Shabbat. Ovviamente non può trattarsi di ebrei, poiché essi hanno già il dovere di osservare lo Shabbat, ovvio, no? Si dice che gli ebrei osservano Shabbat, e in più anche il ger della città, è ovvio che il ger è ebreo, perciò qua si parla di qualcuno che non è ebreo, che è un forestiero, perciò anche lui non può andare nella tua città, deve mantenere la santità del giorno di Shabbat. Vediamo se possiamo andare un pezzo avanti, che è troppo lungo. Io direi fermiamoci qua. A voi. Tredici. Chi vuole cominciare? Dottor Messina, vuole dirci qualcosa?
Ma ho trovato molto, molto, molto interessante, così tra le righe, la differenza tra lo Shabbat e l'anno sabbatico, non tanto per gli orari, Shabbat totalmente, l'anno sabbatico ci sono dei lavori agricoli, eccetera, con quello che abbiamo detto, ma il fatto che Vayom HaShevi'i Vayan Nafesh, e si rianimò, cioè rientrò nella sua anima, cioè si dedicò completamente alla parte spirituale, alla parte dell'osservanza per quello che riguarda l'uomo, imitandolo dei precetti, mentre l'anno sabbatico è l'Eolam, cioè mentre lo Shabbat è una temporalità che consente all'uomo di rianimarsi anche lui, cioè di rientrare nella spiritualità e nella mentalità più profondamente religiosa del giorno, l'altro è volto all'era messianica, cioè non esiste più il tempo, ma è tutto di Hashem, completamente dedicato ad Hashem, per cui rappresenta l'eternità e non tanto la una temporalità.
Il giubileo,
Il
attenzione.
giubileo,
Sì,
certo,
sì, sì. Bello.
il giubileo. Questo mi è sembrato molto interessante
Sì,
come
sì.
cosa.
Bello.
È interessante che prima dice, ma lo commenta Rashi, quindi non stiamo. Prima parla dell'anno giubilare e poi dopo della Shabbat. Comincia, invece di cominciare prima dello Shabbat e poi dello Yovel, prima parla dello Yovel e poi dello Shabbat. E Rashi spiega il motivo per cui c'è qui nella nota, quindi inutile. Insomma. Però sono interessanti questi due aspetti, proprio la differenza sostanziale della temporalità e dell'eternità, insomma, ecco. Mi è piaciuto molto questo.
Grazie, grazie.
E anche poi l'animale che deve sentirsi a suo agio, eccetera, insomma, è una totalità lo Shabbat.
L'animale, se ha piacere di andare a sradicare l'erba per mangiarsela, può farla, ma non può farlo per un scopo tuo, che te la mette da parte, quello no. Unici, ah, ma
L'animale deve
l'animale
essere
non è,
libero della
l'animale non
sua
è ebreo, può
volontà.
fare, no, no, l'animale deve riposarsi.
Certo.
Deve astenersi anche lui. Diceva,
Ah, scusi, no, volevo chiedere solo una cosa. Mi sono sempre chiesta da anni. La Torah dice, no, che il settimo giorno, così, no? Non lavorerai tu nel tuo schiavo, nella tua schiava, e lei ha appena spiegato che non sono ebrei, no? Forse la mia domanda è un po' stupida, però ci sono famiglie o anche
che hanno la
ristoranti,
domestica in casa. Ok.
o anche ristoranti dove gli Shabbat invece c'è del personale che lavora, non è
Ma
ebreo, ma lavora.
attenzione, la domanda è molto giusta. Anche in casa uno può avere l'aiutante in casa, la donna del servizio, quello che è. Attenzione, loro possono fare soltanto quello che anche l'ebreo può fare. La domestica non può venire in casa a farmi la lavatrice, lo fa lei, no? La domestica può fare al posto mio quello che anch'io posso fare. Per esempio, io posso spazzare la terra, pulire per terra, scopare per terra? Posso farlo, certo. Se la domestica lo preferisce fare con l'aspirapolvere, perché a lei è più comodo, io non posso dire no, 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 oggi è Shabbat. Se per lei è più comodo farlo con l'aspirapolvere, lo faccia perché spazzare la terra in sé è permesso. Lavare i piatti si può? Certo che si può. Se la signora delle pulizie preferisce caricare la lavastoviglia e accenderla di Shabbat perché a lei è più comodo, lei può farlo.
Cosa sta usando la luce?
E allora?
Ah,
E non è ebrea la signora delle pulizie.
sta facendo per
No,
me,
sì.
sta facendo
Ho
lavoro
detto lo
per
sta
me.
facendo per la sua comodità. Se lei è più comoda a lavare i piatti in lavatrice, in lavastoviglia, è lei che lo fa.
Cioè, quello che volevo dire io è che
Però
secondo
attenzione,
me
la lavatrice.
non dovrebbe neanche esserci la domestica di
Perché?
Shabbat. È perché non deve lavorare neanche lei, quindi
Non deve la oh.
io cucino prima, io ebrea cucino tutto prima e poi di Shabbat non faccio niente.
Ma infatti il non ebreo non può venire a cucinare in casa tua. Il non ebreo può
No, ma
aiutare a fare.
ci sono tante
No,
altre
lui può
cose che non si
fare
possono.
soltanto quello che l'ebreo può fare. L'ebreo ha diritto di avere un aiuto di Shabbat? Certo. Allora la signora non ebrea viene a casa mia a aiutarmi a fare quello che anch'io posso fare, ma lei non può fare quello che io non posso fare.
Quindi lei non può accendere e spegnere la luce?
Ah,
Nel tardo pomeriggio?
se lei ha bisogno, se la signora ha bisogno di accendere e spegnere la luce, può farlo.
No, lo scamotage, no? Cioè, nel senso, metà pomeriggio comincia a essere buio, io dico prima la domestica accende la luce.
Uno può dire c'è buio e lei può
Sì.
accenderlo.
Per conto su.
Però non può non può lavare i panni. I panni di Shabbat non si possono lavare? Neanche la domestica può farlo. Perché? Né con la lavatrice e né a mano. Perché? Perché per me è vietato. Cioè, capisci? Se
Però di
io...
Shabbat non si possono, alla sera si possono lavare i piatti, ma di Shabbat no.
Un attimo, dipende.
Ah,
Se tu a
ok.
pranzo hai mangiato e per Sudash Lecid l'hai bisogno di nuovo, che è durante Shabbat, puoi lavarli. Non puoi lavarli per domenica. Ma se tu hai mangiato e vuoi mangiare ancora più tardi e non hai altri piatti, puoi lavarli.
Ah,
Quelli
beh, vabbè.
servono, ecco, quelli
solo
che...
servono, certo. Faccio tutto quello che io, ebreo, posso fare, anche la mia aiutante lo può fare per aiutarmi.
Però se
E
uno non può
questo è il punto.
lavorare, lei sta lavorando perché prende i soldi.
Scusa, ma ripeti?
Però se uno non può lavorare, lei tutte queste cose non è che viene a farle a casa mia perché si diverte, perché viene perché per lei è un lavoro.
Quindi sto pagando.
E quindi?
Cioè, lei sta facendo un lavoro, io non posso fare un lavoro e allora lei comunque sta lavorando per i soldi.
Però so che c'è la, se non sbaglio, la Laca dice che se
È mensile,
quello
lei
che
lavora.
prende, cioè se i soldi dello Shabbat rientrano in uno stipendio,
Certo,
diciamo
se lei
tipo
prende X,
mensile, o
se lei
settimanale,
lavora da me e prende 1.000 euro al mese, ipotesi,
sì.
allora Shabbat
Di
incluso.
quello sì,
Quello
quello
sì.
sì.
Ah,
Quello lo
ok,
sapevo.
adesso ho
Sì.
capito, grazie.
Non puoi pagarlo solo per lo Shabbat, ecco, si
Esatto,
viene solo di
ufficialmente io non
Shabbat.
posso chiamare un aiutante che mi venga soltanto il Shabbat e lavora per me e lo pago per quelle ore. Lì è un problema già, ma se è una cosa mensile non è un problema. Perciò il punto è, se l'ebreo può fare una certa cosa, tanto più il non ebreo che non ha la Torah, che può fare quelle stesse cose. È semplicemente un aiuto all'ebreo. Faccio
No,
solo le
però io
cose...
era solo legato al concetto non farai lavorare nessuno.
Non può arare
Nessuno è
la terra.
nessuno.
Non può arare la terra, perché non posso farlo neanch'io, ma può sparecchiare, perché posso farlo anch'io. E quello è il concetto. Quello che io posso fare lo può fare anche lei. Quello che io non posso fare lo può fare anche lei.
Ma
Arare.
come nei ristoranti che tutta la roba è già calda e i camerieri servono sulla tavola,
È già
e che
cotto.
ne
Il
basta,
goy
certo.
non può
E pagato
cucinare
il
il
giorno
Shabbat.
prima, certo.
Certo.
Rav,
Yes.
come lei porta la macchina? Facciamo un esempio, lei porta la macchina dal meccanico e questo è un meccanico goy che lavora anche di sabato. Chiaramente non gliela porta venerdì sera e gli dice guarda che la voglio pronta per domenica, ma la porta martedì. E il meccanico gliela fa di sabato.
Devono fare i suoi.
La
Lui
fa
è
di suoi,
comodo
cioè.
di farlo di sabato? Lo può
Non
fare.
è che lì la questione, perché io l'avevo anche chiesto bene, non è che tu puoi dire, no, accendimi la luce, fammi questo, fammi quello. Quello no.
Esatto, non puoi
Direttamente.
dirlo, in modo esplicito non si può
Se
dire.
l'accendessi tu, cioè, se io dico a una persona, a una signora che viene a aiutare per dire, mi accendi la luce. Cioè, che differenza c'è che me la accendo?
Non puoi farlo, certo.
Perché come se andassi io col dito, è la stessa roba, eh.
Il punto è, se la persona che deve fare un determinato lavoro, lui guarda la sua comodità, la signora, la domestica, non ebrea. Se deve spazzare la terra, se le è più comodo farla con la spina povera, lo faccia, perché lo fa per se stessa, non lo fa per me. Come la
Quindi
cultura.
allora può anche fumare davanti a me.
Volendo, sì. Non è
Non
una cosa bella.
è mancanza di rispetto
Non
anche
è
accendere.
bello, non è bello avere fumare in Shabbat che rovina l'atmosfera sabbatica. Non è bello avere chi fuma di
Ma
Shabbat.
anche la lavastoviglie, il rumore bu 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 bu
Siamo
bu di
d'accordo?
Shabbat dà
Siamo
fastidio.
d'accordo? Siamo
Non lo
d'accordo.
so.
Però non è vietato. Per
Ma Rav,
esempio,
sono Stefania, scusi,
yes.
ma quindi praticamente. Le cose che io non posso fare non le faccio, però se la persona non ebrea che lavora da me, decide di farle e non sono io che glielo dico di farle, ma è lei che lo decide, va bene?
No, no.
Non ci ho capito niente allora. Carina, stupenda.
Allora, a casa dell'ebreo. L'ebreo non può fare i panni di Shabbat, ok?
Parliamo delle lavastoviglie.
La lavastoviglie si può. Allora, lavastoviglie, lavare i piatti si può.
Ma scusi, accendere la lavastoviglie io non lo potrei fare, no?
No. Però sto
Però la
passando.
persona che lavora per me lo può fare anche se io non glielo dico,
Perché
lei
è
di sua
comoda per lei,
iniziativa.
perché a lei fa comodo fare quel lavoro.
E quindi è un'iniziativa sua.
Sì. Lei non può
L'unica
dire
roba
metti la
tua è quella di lavare la
lavatrice.
macchina, insomma,
Lei
per
non
sua
può dire metti la
comodità.
lavastoviglia. Lei
Ho
gli deve dire
capito.
lavami i piatti. La signora deciderà se lavarli a mano o se metterli in lavastoviglie. Perché anche lei stessa potrebbe farlo, Stefania, lavare i piatti.
Sì, ho capito.
Quello è il punto,
Sì.
quello è il
Io
punto.
posso lavare i piatti, ma non accendere la lavastoviglie.
Esatto.
Con le spugne giuste, quelle che non si
Sì,
strizzano.
sì,
Con
sì.
l'acqua
Beh,
fredda e
adesso
proprio
non
se ti
facciamola
servono i
troppo
piedi. Lunga che mi perdo,
ecco, appunto,
poi.
l'idea della macchina del meccanico, una cosa che può essere molto più
Comodo.
dovente è la tintoria. Io non posso andare il venerdì un attimo prima di Shabbat a dare un abito alla tintoria cinese e dire guarda, domani sera che sabato ho bisogno dell'abito lavato, stirato. Non puoi farlo perché non gli stai dando il tempo necessario di farlo. Perché se tu vai un attimo prima di Shabbat e lo vuoi un attimo dopo Shabbat, quando deve farlo? Ci vuole il tempo di lavare e stirare. Perciò lui è obbligato a farlo di Shabbat per te. Questo non puoi farlo. Non puoi obbligare a
Sì, ci
fare
vengo
questo.
martedì, sì.
Però se tu vai qualsiasi altro giorno e il cinese per comodità sua i tuoi vestiti li lava e li stira sabato, a quel punto non sono più affari tuoi, perché è a casa sua, è a casa del cinese e nella sua tintoria. Perciò lui fa il suo comodo, ma a casa tua no. A casa tua una cosa che è vietata a te non può farla neanche lui. Lavare e stirare gli abiti è vietato, perciò neanche il non ebreo lo può fare in casa tua. E questo è il punto.
Una
Altre domande?
domanda sull'anno sabbatico.
Sì.
Quindi in quell'anno lì uno può mangiare solo cose che ha raccolto l'anno precedente, ma
Sì.
non tutto si mantiene per un anno, tipo che ne so, l'insalata piuttosto che altre verdure, eccetera, perché vanno a male. Quindi limito in quell'anno sabbatico di poter mangiare solo cose tipo cereali che rimangono per un anno intatti, ma non posso mangiare cose che sono andate a male, perché in un anno verdure o della frutta così, credo,
Sì, la domanda è molto giusta.
no?
Cogli in contropiede. Qualcuno può
Ma se la
rispondere?
metti in freezer, dura.
No, non è questo il caso. No, no. All'epoca non c'erano i freezer.
Esatto. Già, dura.
Qualcuno.
No, ma forse si intende, adesso io parlo di oggi, non di allora, però secondo me si intende grandi produzioni. Ma poi non c'è quella, una regola
Non lo so.
Magari che la puoi
Un
esportare, però
attimo,
facendo
se
una
la domanda è
cosa.
se il povero può venire nel tuo campo a mangiare,
Esatto.
lo puoi fare anche tu.
Non basta che lui.
Non puoi venderla, non puoi fare i lavori che si fa tutto di solito, ma penso che puoi staccare e mangiare.
Sì.
Mm.
Ma oggi, per esempio, in Israele non ci sono dei permessi per particolari per lavorare i campi anche il settimo
È
anno.
una cosa così particolare, così difficile, che chi abita fuori di Israele, queste leggi non le conosciamo.
Secondo
Perché
me sì, perché tu
ci sono
su
degli
lì.
scamotaggi, sicuramente c'è qualcosa.
Sì, ci sono delle regole perché comunque c'è stato qualche anno fa l'anno sabbatico, però tu li
Sì,
vedi i thailandesi, là i cinesi che lavorano nei campi, non è che, non, che
è una
lì.
delle cose più complicate nella Torah, è questa, la legge dell'anno sabbatico.
Rav, che non
Sì.
può il Sinedrio comprare delle cose che poi sapevo che il Sinedrio poteva comprare delle cose e poi durante l'anno sabbatico possono essere. Perché qual è il problema? Il problema è non esiste se uno è un agricoltore, perché non coltivando niente, non coltivando niente, non raccogliendo niente, però c'ha l'orto. quell'insalata che vuole mangiare quel giorno ce la piglia e ce la mangia.
È quello che parliamo.
Basta. Va, anche il povero può andare nel tuo orto, nell'orto di Ravamichi, bello orto, bello rigoglioso, con pomodori, prendersi il pomodoro. È chiaro che non ti può tirare giù tutta la pianta dei pomodori, portarceli a casa e metterli via. No, ma per quel giorno lì, a me
Esatto, esatto. Ah, ok,
io
ho
voglio
capito.
andare all'orto di Vittorio, ci prendiamo i pomodori e ci facciamo una bella insalata.
Ok, esattamente quello che pensavo.
Ok, grazie.
Grazie a te. Qualcun altro?
Io ho una domanda, sono Anna.
Yes.
Non ho capito la cosa dell'acqua calda che ho sentito.
Ah, perché di
Sì,
sabato non si può usare l'acqua calda perché accendi il boiler, si accende il boiler e quindi ci si usa l'acqua fredda e ti devi lavare anche con l'acqua fredda. Se vuoi fare la doccia, devi fare con l'acqua fredda.
ma scusa, io ce l'ho ad accumulo, per esempio, ce l'ho a gas, non è che ogni volta, cioè.
Tu ce l'hai a gas, sicuramente non puoi farlo perché ogni volta che accendi
Si
la
accende
fiammella.
la tum, la fiammetta, la fiammella.
Wow, io
Su
pensavo
quello
ad
non puoi.
accumulo,
Allora,
quindi
il gas non lo puoi usare neanche a Yom Tov.
no, il gas, l'acqua.
L'acqua con il boiler a gas.
Sì, l'acqua calda, quella fredda sì, perché non si accende la fiammella quando tu apri l'acqua fredda, ma quando apri l'acqua calda senti vroom,
E mi
la
scelgo,
fiammella.
basta il boiler
Ma
elettrico,
scusa,
basta spegnerlo prima di Shabbat,
di
si
Shabbat.
tiene l'acqua calda per 24 ore, ti lavi le mani, ti
Mi hanno
lavi la faccia,
spiegato con un
ovviamente non
sistema
tutto il corpo, insomma.
d'accumulo. Mi hanno
Ma
spiegato con un sistema
cosa
d'accumulo, è
vuol dire
gigante.
sistema d'accumulo?
E
Il boiler elettrico, intendi?
sì, il boiler
no, il
elettrico lo
boiler.
spegni prima di Shabbat,
Esatto.
rimane caldo quello che è.
Scusate, Anna, il tuo boiler che stai parlando è elettrico o a gas?
La gas, ma è grande, mi hanno detto che è d'accumulo.
Ma non c'entra accumulo o meno, è a gas o
È a
elettrico?
gas.
A gas?
Sì.
Non puoi farci niente, accendi fuoco ogni volta che tu accendi.
Si accende una fiamma dentro? Si accende
Ovvio,
dentro?
ovvio.
Certo. Ma io,
Vai.
tra l'altro, se non sbaglio, non vorrei dire una cosa, ma siccome qui in Israele, almeno dove abito io, ci sono i pannelli solari, Rav Haddad in una lezione aveva detto che comunque non si può usare nemmeno l'acqua calda, neanche se l'acqua si scalda attraverso i pannelli
Perché deve essere
solari.
già pronta prima di Shabbat.
Sì, ma se tu hai spento il boiler elettrico prima di Shabbat,
No, ma
l'acqua
io
rimane
non ce l'ho il
calda per
boiler, qui non
24
c'è
ore,
il boiler perché
moderni.
va con i pannelli solari.
I pannelli solari continuano a scaldare,
E
però.
appunto.
A circolare perché qual è il problema dei pannelli? Te lo spiego io, Eliceva. Allora,
Quando
qual è?
uso
Che
l'acqua fredda?
i pannelli, quando tu apri l'acqua per calda dal pannello, nel pannello entra acqua fredda e quindi durante lo Shabbat tu scaldi dell'acqua. Quello che
Esatto.
dice invece Zalman è come io a casa con mia moglie vi ho il boiler elettrico, lo fai scaldare ben bene venerdì. Poi prima dello Shabbat spegni tutto, quel che c'è. Avendo l'accortezza, scusa se ti interrompo, di evitare che entri dentro anche l'acqua fredda, quindi devi
Sì,
girare anche la mano prima,
esatto, quello che diceva Rav Haddad.
altrimenti diluisci la temperatura. Quindi tenerlo spento prima di Shabbat e girare la manopola per evitare che entri l'acqua fredda. Ci sia soltanto l'acqua calda, diventa un contenitore, un po' come il bollitore che si
Ah, per
usa.
il tè, sì.
Sì, esatto.
Il
Ma quindi
bollitore
uno.
che la luce Shabbat, no? Scusate, allora uno può prendere uno di quei bollitori giganti che si accumula l'acqua e
Sì,
lo
quelli da
mischia
15
alla.
litri, sì.
Quello si può
Certo.
fare,
Guarda,
giusto?
prendi un bollitore di acqua.
Allora, se io prendo uno di quei bollitori, quelli per il caffè, che c'è anche a Beth Knesset che scaldano l'acqua e la tengono calda e viene fuori l'acqua bollente, io poi. Prendo quell'acqua lì, la metto in una bacinella bollente con l'acqua fredda, viene fuori tiepida, posso usarla.
No, perché non puoi mischiare direttamente
Puoi
acqua calda
mischiare
con acqua
calda e
fredda.
fredda. E come
Perché stai
acqua?
cucinando. Calma. Fai cucinare l'acqua fredda poi.
È sempre acqua. Vabbè,
Ma la stai
semmai puoi aspettare che si raffreddi un pochino e poi ti lavi la faccia.
Quello sì. Appunto,
Sì, no, per lavarmi, non che voglio cucinare, dicevo, perché
dico, sì, aspetti che diventi un po' più fredda da sola, senza aggiungere, e ti lavi.
Ok,
se tu aggiungi
grazie.
acqua fredda direttamente nell'acqua bollente, tu stai cucinando l'acqua fredda, la stai riscaldando e non puoi farlo.
Sto cucinando l'acqua fredda.
Sì, l'acqua si
La
bolle.
stai
Non fai
scaldando.
bollire l'acqua? Non si scalda l'acqua?
No, ma se io... Aspetta.
Ecco.
Cucinare, vabbè, è tutto molto complicato. Cucinare vuol dire...
Cucinare vuol dire far arrivare una certa temperatura. L'acqua a una certa temperatura comincia a cucinare, a bollire.
A bollire, sì.
Ok? Bollire. Tu non puoi buttare dell'acqua bollente su acqua fredda perché quell'acqua fredda lì comincia a prendere la temperatura dell'acqua bollente.
Ma infatti, quando per esempio di Shabbat fai il tè e prendi l'acqua dal bollitore, io metto sempre sotto il kumkum un bicchiere, perché tu devi mettere l'acqua, va nel bicchiere, quindi il recipiente secondo, poi l'acqua che hai messo in quel bicchiere lì la versi nel bicchiere dove c'è la bustina di tè, perché
Esatto.
altrimenti se tu invece metti il bicchiere con la bustina di tè direttamente sotto il bollitore, tu cuoci in quel
E poi
momento
la
lì
bustina di tè devi
la
metterla
bustina di
dopo che hai
tè,
messo
devi
l'acqua nel
mettere
bicchiere.
dopo, esatto.
Ma
Siamo
questo, ad
comunque, stiamo
esempio,
entrando
succede
in
anche
un...
con la
Sì, no,
plancia.
in
È tutta una lezione.
ma Edoardo può tagliare, no? Può
No, no,
tagliare
lascia
questo.
pure, Edoardo, interessante, ma
Ah.
ci
Questo
sono
succede anche con la
regole.
plata, perché sono progettati per evitare che i cibi bollano, cioè hanno una temperatura tale che la tengano in caldo, ma non fanno bollire il cibo, lo tengono
No,
sotto la
le
temperatura.
plate normali fanno bollire, perciò di sabato io non posso mettere un cibo
No, no,
freddo.
avendo già messo sulla plata prima,
Il venerdì prima di
però non è
Shabbat,
che
sì.
100 gradi la plata, ovviamente, perché sennò frigge. È una
Beh.
temperatura più bassa in modo che rimane caldo, ma non cuoce.
Ma la
Hai
fa
capito il
bollire un
punto?
po', eh? Zalman, la
Sì.
plata
Beh,
riesce.
dipende se c'hai del liquido oppure no. Se hai delle
Certo,
cose
beh,
asciutte
chiaro.
non bolle
Dipende cosa c'è
niente.
sopra, insomma.
Va bene, abbiamo fatto anche un po' di
Com'è
halakha. Benissimo.
difficile. Grazie
Sì.
mille.